dobbiamo soffermarci brevemente per godere meglio, per gustare di più l'importanza di questo momento per la nostra fede, per la nostra vita. Altre volte abbiamo detto qualcosa sulla prima lettura in questa notte, ce l'avete davanti. La prima lettura descrive la guerra di Dio contro la guerra, contro la violenza. Questo è il senso della prima lettura. E lega la guerra di Dio contro la violenza umana a un bambino nato per noi, così dice la prima lettura. Il Vangelo, abbiamo altre volte ci siamo fermati sul Vangelo, ricordiamo solo la parola degli angeli, pace agli uomini che sono l'oggetto dell'amore di Dio. Ecco il senso di Gesù. Basterebbe questa parola, bisognerebbe approfondire questa parola degli angeli. Il significato di Gesù è il dono della pace come segno, il dono della pace nell'umiltà di Dio, come segno dell'amore di Dio per gli uomini che Dio ama fino a questo punto. Ecco, però vorrei stasera, anche per cambiare, fermarci un po' sulla seconda lettura, dove vorrei attirare la vostra attenzione, se voi l'avete davanti, perché vorrei spiegare alcune parole e non semplicemente dire un concetto. E quindi abbiamo bisogno di riprendere in mano il testo dell'Apostolo Paolo, alcune brevi parole, alcune brevi frasi che l'Apostolo dice nella lettera a Tito che abbiamo ascoltato. È apparsa la grazia di Dio a tutti gli uomini, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza, ed è apparsa a tutti gli uomini, e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani, a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia, con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Qui si dice che la comparsa è apparso Gesù, la comparsa di Gesù, contiene un grande insegnamento. Propriamente qui ci sarebbe anche da precisare le parole. È apparsa la grazia di Dio, è un'espressione che noi facilmente possiamo non capire bene, perché quando diciamo la grazia di Dio pensiamo a dei doni, a dei regali che Dio ci fa. Ma qui non vuol dire questo. Qui vuol dire, bisognerebbe tradurre, è apparsa la bellezza di Dio. Perché il testo vuol dire così. È una parola che sta fra bellezza e bontà. È apparsa la bontà di Dio, la sua bellezza si è manifestata. Questo dice l'Apostolo, riferendosi alla vita di Gesù globalmente, ma in particolare per noi, alla sua nascita, alla sua venuta nel mondo. Con Gesù è apparsa la bellezza di Dio e la sua bontà, ed è apparsa a tutti gli uomini, non nel senso che tutti l'abbiano potuto ancora vedere, ma nel senso che si è fatto uomo e è disponibile a tutti. La bellezza stessa di Dio, divenendo uomo in Gesù, è apparsa a tutti gli uomini. e ci insegna, ci ha insegnato e ci insegna. Anche questa parola è molto importante. Non si tratta di un insegnamento intellettuale solo, qui non si tratta nel greco, chi sa il greco e la pedia, non si tratta solo di un insegnamento, si tratta di una vera e propria educazione. Tutta la vita di Gesù, che noi vediamo nell'umiltà, e in lui dobbiamo vedere, secondo queste parole, l'umiltà stessa di Dio, la gloria, la bellezza di Dio, la sua bontà manifestata in lui. E noi possiamo, dobbiamo riflettere su questo, pensiamoci, facilmente capiremo cosa c'è di più bello di questo. C'è qualcosa di più bello, di più inaudito, di pensare a Dio guardando, pensare a Dio, alla sua potenza, alla sua onnipotenza, guardando l'impotenza, la fragilità di un bambino appena nato? Questo che vuol dire? Qui appare la bellezza di Dio, così diversa da quello che noi pensiamo. Qui tutte le nostre idee su Dio vanno continuamente riformate, e non finiremo mai di riformarle. È comparsa la bontà di Dio, la sua bellezza, e ci insegna, dicevo, ci educa. Non è una questione di un momento, basta che uno lo dica, un insegnamento, una verità, non si tratta di questo, si tratta di un'educazione, anche di una correzione. Ci educa a rinnegare l'impietà, a dire di no, ci educa anzitutto a dire di no, in realtà ci educa, come vedremo subito, ad altro, ma anzitutto a dire di no. E poi qui dice all'impietà e ai desideri mondani. L'impietà è una parola un po' troppo scontata e un po' troppo definita. Dovremmo tradurre diversamente. Ci educa a dire di no alla mancanza di venerazione verso Dio. E allora comprendiamo che ce l'abbiamo tutti dentro. Perché se diciamo impietà nessuno si sente empio, ma qui si dice che ci insegna pian piano, ci educa a dire di no a quello che è dentro di noi, che è l'incapacità, la mancanza di vivere in modo religioso, cioè di vivere col timore di Dio nel cuore, cioè sempre alla presenza di Dio, di avere nel cuore la venerazione per Dio. Questo vuol dire. Ci dice a dire di no a questa tendenza che noi abbiamo e a dire di no alle passioni mondane, su cui non voglio fermarmi in questo momento, non voglio tirarla troppo in lungo, e a vivere in questo mondo, perciò. Quando dice in questo mondo, significa a vivere in questo mondo rispetto al mondo che aspettiamo, come si dirà subito dopo. A vivere in questo mondo, poi aggiunge, con sobrietà, vuol dire con semplicità, una vita umile, semplice, anche sobria. Questo dobbiamo desiderare. La vita di Gesù e la sua comparsa, se vediamo in lui il volto stesso di Dio che si è manifestato, ci insegna e ci educa a questo anzitutto, perché lui ha vissuto così. Ha vissuto una vita sobria, semplice, pur essendo il padrone di tutto, il figlio dell'Altissimo. Vissuto una vita semplice. Vivere ci insegna, ci educa a questo, perciò, poi ci educa pian piano a vivere con giustizia. Vuol dire, qui non è, ovviamente bisogna vivere con giustizia e bisogna fare la giustizia e bisogna essere giusti, ma qui il testo vuol dire vivere con rettitudine di cuore, con un animo retto, che implica sempre un esame di se stessi. Ci insegna a vivere con sobrietà, una vita umile, semplice, ma anche a interrogarci, a vivere dentro di noi, a guardarci dentro se abbiamo un animo retto. È una grande educazione. Quale gioia più grande ci può essere che la gioia di una vita retta e di una coscienza, con tutti i peccati che facciamo, della nostra fragilità, una coscienza pura? Questo è quello che vuol dire. Ci ha insegnato questo, a vivere con sobrietà, con semplicità, con rettitudine di cuore e poi appunto con pietà. In realtà, ho già detto prima, la stessa parola qui la cambia, vuol dire con la venerazione di Dio nel cuore, col timore di Dio. È la stessa parola, cioè, a dire di no alla mancanza di venerazione di Dio e a vivere invece con la venerazione di Dio nel nostro cuore, alla presenza di Dio. Tutto questo perché? Cioè, questo insegnamento che noi dobbiamo imparare guardando in Gesù la bellezza stessa di Dio, cos'è che anima tutta la nostra vita? Nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria di Gesù, del nostro Salvatore. Qui l'attesa è di più che l'attesa, eh? L'attesa va bene. L'Apostolo vuol dire che bisogna desiderarlo e prepararsi. Non è, si può attendere in tanti modi. Forse verrà, a un certo momento qualcosa succederà, però non è che mi cambi la vita, no, qui non si tratta di questo. Qui la preparazione, l'attesa fervida, la vita protesa verso questo evento della manifestazione della gloria di Gesù, che adesso contempliamo nell'umiltà e che attendiamo per ciascuno di noi e per tutti e per tutti gli uomini, attendiamo nella manifestazione della gloria, quando cioè, come dice qui, la beata speranza, quando cioè saremo tutti felici, quando saremo riempiti della felicità stessa di Dio.